Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma di Anna Maria, a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Giulio De Luca in redazione e Giulio Salvatelli alla console. Prendiamo il testimone da tutta la città ne parla, che si è occupata delle devastanti inondazioni in Germania e in Belgio, della nostra terra malata, tema che sia ieri che oggi abbiamo messo in evidenza in apertura delle rassegne stampa internazionale delle 6:50. Noi oggi invece apriamo la puntata portandovi in America centrale, terra di paesi piccoli ma sempre molto inquieti. In quest'area del mondo si assiste da tempo a una deriva autoritaria preoccupante, lo vediamo nel Nicaragua guidato da Daniel Ortega, dove continuano gli arresti dei candidati di opposizione per le presidenziali di autunno. Metodi un po' spicci, come potete capire, per togliere di mezzo possibili rivali politici. Segnali preoccupanti arrivano anche da El Salvador, dove l'uomo forte Nayib Bukele, e preoccupano anche gli sviluppi della situazione in Honduras, dove a fine novembre si svolgeranno le elezioni presidenziali e politiche. Sono paesi di forti diseguaglianze economiche, di violazioni dei diritti umani, di corruzione diffusa, dove l'immigrazione verso gli Stati Uniti spesso rimane l'unica speranza per una vita migliore. Tra poco proveremo a orientarci fra i problemi di questa regione. Poi parleremo della sentenza con la quale lo scorso 9 luglio la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva 14 ex militari e gerarchi delle passate dittature sudamericane. Si tratta di 14 ergastoli per altrettanti imputati riconosciuti responsabili della morte di diverse persone di origine italiana nell'ambito del piano Condor, uno schema orchestrato negli anni 70 e 80 tra le dittature in America Latina con lo scopo di mettere a tacere chi era intenzionato a contrastare quei regimi. E questo processo Condor è uno dei più importanti procedimenti giudiziari riguardanti i crimini commessi durante le dittature sudamericane istruito fuori dal continente, e ci faremo spiegare la valenza storica di questa sentenza. Il numero da chiamare per i vostri messaggi, le vostre domande, è il 335-56-34-296.
Accepten el candidato que quiere el Yankee. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo vendiendo a su candidato como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos, sì. Aquí que no se mete el embajador Yankee.
Qui sentite ancora la voce di Daniel Ortega, il 75enne presidente del Nicaragua, sulla breccia da molto tempo, il quale attaccava in questo discorso del maggio scorso l'ambasciatore statunitense, diceva va e viene come vuole vendendo i suoi candidati come se lui fosse nicaraguense. Allora cerchiamo di orientarci tra i problemi dell'area centroamericana con Tiziano Breda, che è analista per il Centro America dell'International Crisis Group, che ricordo è un'organizzazione indipendente fondata nel 1995 per la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Buongiorno Breda.
Buongiorno Roberto, a te e ai tuoi ascoltatori, grazie per l'invito.
Allora Tiziano Breda, cominciamo questa veloce ricognizione in questi paesi del Centro America caratterizzati appunto da preoccupanti derive autoritarie. Direi di cominciare proprio dal Nicaragua di Ortega. Cosa sta accadendo, cosa è accaduto in questi ultimi mesi?
Ma allora, quello che sta succedendo in Nicaragua in questo momento non può essere inteso se non si prende in considerazione quello che è successo negli ultimi anni. Ed è il sintomo più evidente di un processo di deriva autoritaria che il presidente Ortega e la moglie Rosario Murillo, adesso vicepresidente, hanno intrapreso da quando sono tornati al potere nel 2007. Dopo aver perso le elezioni nel 1990 per la prima volta, e accumulazione di potere che li ha visti controllare appunto l'assemblea, il Parlamento fondamentalmente, le istituzioni giudiziarie, le istituzioni elettorali, le forze di sicurezza, e che in qualche modo gli ha permesso di governare attraverso delle alleanze strategiche con il settore privato e la Chiesa Cattolica tra gli altri, per molti anni, fino a che nel 2018 questo malessere comunque che si è venuto creando e accumulando nel corso degli anni, la miccia di questo malessere è stata accesa da una riforma alle pensioni che hanno sc- scatenato un'onda di proteste in cui centinaia di migliaia di nicaragüensi si sono diciamo versati nelle strade per chiedere un cambio politico, e queste proteste sono state violentamente represse dal governo con una, appunto, un crackdown che ha lasciato più di 300 morti e ha forzato più di 100.000 persone all'esilio, fondamentalmente. In questo momento quindi Ortega si trova in una situazione di debolezza, fondamentalmente, dove il suo supporto popolare si è visto dimezzato. Appunto, queste relazioni con settori molto influenti si sono sfilacciate, e quindi soprattutto se diciamo, visto uno scenario in cui perdesse il potere significherebbe, diciamo, la cancellazione politica e anche forse la prosecuzione legale, visto che i metodi usati in questa repressione sono stati considerati come crimini di lesa umanità. E diciamo, questo spiega perché Ortega diciamo, in questo momento abbia deciso di non solamente giocare con le istituzioni elettorali, cancellare certi partiti eccetera, ma addirittura direttamente detenere, arrestare quasi una trentina di oppositori, tra cui sei aspiranti alla presidenza.
Ecco, in questo momento anche nella società civile chi sta guidando, se sta guidando una forma di opposizione a questa deriva di Ortega?
Diciamo che ci sono molti la protesta del 2018 è stata per la gran parte molto spontanea, movimenti di studenti, di campesino, cioè delle organizzazioni degli agricoltori eccetera, sono stati quelli che hanno un po' liderato questi movimenti, ma è stato molto molto spontaneo. E diciamo, a radice di queste proteste si sono create delle organizzazioni, due in particolare, che sono dei congiunti, diciamo, delle organizzazioni, che sono l'Alianza Civica e la Unidad Azul y Blanco, Unidad Nacional Azul y Blanco, che hanno cercato un po' di agglomerare un po' questi settori che per varie ragioni hanno deciso di protestare nel 2018. Il problema è che a questi si sono aggiunti, diciamo, dei partiti politici tradizionali e molto screditati nel paese, perché hanno fatto in una maniera o nell'altra il gioco di Ortega, fondamentalmente, negli anni scorsi. Questo desiderio di cambio molto spontaneo che appunto centinaia di migliaia di nicaragüensi hanno espresso nelle strade è stato tradotto fondamentalmente in una lotta di potere tra queste varie forze, che quindi ha anche, diciamo, creato una forte disillusione nella gente. È anche per questo che dal 2019 praticamente non si è vista più nessuna manifestazione massiva, un po' per il terrore, diciamo, della repressione che ha lasciato tutti questi morti, ma anche per un po' la disillusione, la disillusione verso questi diciamo settori che si dicono rappresentativi di queste forze di protesta.
Ecco, intanto segnalo alcuni hashtag filogovernativi, che sono Julio Caminos de Victorias, 2021 Pueblo que vence, e invece hashtag dell'opposizione Nicaragua sin presos políticos, SOS Nicaragua. In breve, che cosa ci si può aspettare dalle elezioni di autunno, Breda?
Ma guarda, Ortega ha lasciato diciamo capire che non è disposto a rischiare un altro scenario come appunto quello del 1990, quando, lasciando che l'opposizione, seppur frammentata e in lotta interna, intestine, potesse partecipare, fare una campagna elettorale eccetera, perché non, appunto, il rischio di perdere l'elezione è troppo grande per il paese. Il problema è che ovviamente il governo è stato isolato a livello internazionale, ha perso un sacco di, ovviamente, alleati, di finanziamenti, di prestiti, anche in seguito a certe sanzioni imposte dagli Stati Uniti, e chiaramente anche gli investimenti esteri sono veramente decimati in questo momento. Quindi lo scenario più probabile è che andiamo verso delle elezioni dove si è praticamente eliminata la competizione politica, Ortega si assicuri una rielezione, una terza rielezione consecutiva, quindi un quarto mandato consecutivo, però che questo possa tenere delle conseguenze in termini di pressione diplomatica. Fondamentalmente ci sono varie, cioè le chiamate, diciamo, per aumentare la la pressione a livello di sanzioni e in seno all'organizzazione degli Stati americani di estendere o sospendere la partecipazione del paese da detta organizzazione stanno crescendo, e quindi probabilmente vedremo un aggravarsi della crisi economica anche e umanitaria, oltre che sociale e politica, nei prossimi anni, con potenzialmente il rischio che diciamo si ripresenti qualche tipo di turbolenza sociale in qualche momento.
Ecco, preoccupa la situazione anche in El Salvador, dove l'uomo forte è Bukele, già sindaco di El Salvador e presidente del paese dal 1 giugno 2019. Bukele in questi due anni spesso si è scontrato con il Parlamento. Ricordiamo le immagini clamorose del febbraio 2020, quando mandò addirittura i militari nell'aula parlamentare per minacciare appunto i deputati e costringerli a votare secondo i suoi desideri, no?
Assolutamente, effettivamente Bukele sembra star ripercorrendo un po' le orme lasciate da Ortega, in quanto appunto questa accumulazione di potere ha vinto, e quest'anno in febbraio le elezioni, il suo partito ha vinto le elezioni, diciamo, per il Parlamento, assicurandogli un controllo senza precedenti fondamentalmente nel paese, dove ha praticamente due terzi dei voti dell'Assemblea, quindi può anche modificare la Costituzione, anche se c'è bisogno poi di ratificarla in una prossima Parlamento, eccetera, però di passare qualsiasi legge senza dover consultare né negoziare niente con qualsiasi forza di opposizione. E stiamo vedendo anche diciamo questo tentativo di controllare sempre di più il dibattito pubblico e la narrativa pubblica attraverso la creazione di mezzi, di media diciamo affine al governo, gli ostacoli che si stanno ponendo, l'ostruzione al lavoro dei media invece che, diciamo, sono critici del governo o cercano di investigare il governo, e diciamo passi indietro nella lotta contro la corruzione. È stata chiusa recentemente una commissione internazionale che è sponsorizzato dalle organizzazioni degli Stati americani, sono state passate delle leggi che praticamente fanno da scudo agli acquisti di equip medici di materiale per gli ospedali durante la pandemia, e quindi questo sì, è sicuramente, sono vari sintomi, vari indicatori che sembrano far credere che Bukele stia andando un po' in quella direzione. E ovviamente il Tiziano Brenda, internazionale, scusami.
No, dicevo, tra l'altro, il 9 giugno scorso Bukele ha deciso di dare corso legale alla criptomoneta Bitcoin, e il Salvador è diventato l'unico paese al mondo che ha preso questa decisione. Come interpretarla?
Ma ci sono due, credo, elementi che vanno presi in considerazione. Innanzitutto il fatto che Bukele gode anche, dove stavo precisamente andando a parare, gode di un grande appoggio popolare, anche perché diciamo dopo anni dove ovviamente il Salvador era solamente visto e conosciuto, e si parlava del Salvador per i suoi livelli di violenza, per le gang, per la corruzione, per la migrazione, eccetera, il discorso, diciamo, nazionalista un po' di Bukele, populista, è quello di cambiare un po' la prospettiva dalla quale si vede il Salvador, e si parla del Salvador, e infatti adesso stiamo parlando del Salvador come unico paese al mondo, il primo paese al mondo a adottare una moneta come il Bitcoin come valuta legale. La seconda motivazione e l'elemento a considerare è anche il fatto che spesso queste misure, queste azioni un po' pompose, no, importanti, vengono prese da Bukele per cambiare un po' l'attenzione del discorso pubblico, del dibattito pubblico, quando il suo governo si vede appunto posto in una situazione in cui è molto criticato, e in questo caso proprio la chiusura di questa commissione di cui stavo parlando, le relazioni complicate con gli Stati Uniti, eccetera eccetera, presentavano esattamente quelle caratteristiche, e proprio in quei giorni Bukele ha annunciato questa azione, e quindi ha, diciamo, distorto l'attenzione da questa tematica.
Ecco, Tiziano Breda, arriva un messaggio molto lapidario. In Guatemala tutto va bene? Se non sbaglio, lei risiede proprio in Guatemala, quindi che risposta può dare a questi ascoltatori o ascoltatrice che fa questa domanda in breve?
Assolutamente, questo è effettivamente il problema, che la percezione che si vuole dare, che il Guatemala sta cercando di approfittare, il governo del Guatemala, che alla fine gli hotspot, no, i posti più problematici in America Centrale siano effettivamente El Salvador, Honduras e Nicaragua. E questo perché il governo del Guatemala è riuscito in qualche modo a sopire, a offrire una collaborazione con gli Stati Uniti, è geopoliticamente più importante, geograficamente perlomeno più importante nella rotta migratoria, perché attraverso Guatemala passano i migranti appunto di Honduras e El Salvador, e quindi diciamo ha trovato il modo, diciamo, di comunque portare avanti azioni che vanno incontro un po' della separazione dei poteri, eccetera, però in maniera meno eclatante, diciamo. Quindi tra i tre è quello che si percepisce come meno problematico, ma in realtà vive una situazione critica allo stesso modo, di diritti umani, di corruzione, con un governo che è molto screditato e che ha già visto diciamo un'onda di proteste massive contro il governo a fine dell'anno scorso, e diciamo che è stato colpito dagli uragani e anche sta espellendo moltissimi migranti. Quindi è una falsa percezione, perché è il meno peggio, diciamo.
Ecco, invece anche l'Honduras preoccupa, l'Honduras che va al voto il 28 novembre, tra l'altro segnaliamo un approfondimento del CELAG, il Centro Latinoamericano di Geopolitica, proprio dedicato alle elezioni dell'Honduras, l'Honduras, le elezioni in un campo minato. Ecco, in breve, Tiziano Breda, che situazione c'è in quest'altro paese del Centro America?
Mi sembra un ottimo titolo, il titolo quello del CELA, perché effettivamente ci stiamo avvicinando a delle elezioni in Honduras, dove le ultime, nel 2017, diciamo, le accuse di frode elettorale contro il presidente Juan Orlando Hernández, che tra l'altro si è rieletto in maniera per molti incostituzionale, diciamo che sono ancora lì. Il malcontento e il malessere sociale è molto presente nel paese, diciamo, a radice di quel processo sono state create delle nuove istituzioni elettorali che hanno un po' riconfigurato il panorama appunto istituzionale, però stiamo arrivando a questo processo con delle leggi elettorali incomplete, con delle risorse inadeguate per queste nuove istituzioni elettorali, e soprattutto con un presidente le cui intenzioni sono ancora, diciamo, c'è un grande punto di domanda, sono sconosciute, perché ricordiamo che Hernández è stato accusato o diciamo menzionato come co-cospiratore di traffico di cocaina negli Stati Uniti e in vari processi di narcotrafficanti anche stati svolti a New York, tra i quali il fratello del presidente Tony Hernández. E quindi diciamo le intenzioni su effettivamente lasciare o non potere, o diciamo ostacolare in qualche modo il processo elettorale, sono poco chiare, e vedremo come procederà.
Ecco, Tiziano Breda, un'ultima domanda per una risposta breve. Abbiamo visto che violazioni dei diritti umani, diseguaglianze sociali, economiche, Covid, insicurezza alimentare, uragani hanno spinto in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, tantissimi centroamericani a cercare di passare la frontiera, di raggiungere gli Stati Uniti. Kamala Harris, la vicepresidente, ha ripetuto più volte: non venite, non rischiate la vita. Come reagiscono le popolazioni del Centro America a questo appello?
Ma l'appello innanzitutto, secondo me, di Kamala Harris è più un messaggio interno, perché purtroppo il gran problema per gli Stati Uniti è che il tema migratorio, come lo è tra l'altro dalle nostre parti, è un tema molto sensibile a livello di politica interna. Quindi diciamo dare un'apertura totale di fronte al tema migratorio, a parte che ovviamente incentiva ancora di più i centroamericani che vogliono riunirsi con i loro familiari o cercare una situazione migliore o scappare dalla violenza, ma soprattutto diciamo potrebbe essere utilizzata politicamente contro i Democrats, no? Nelle prossime elezioni. Quindi il messaggio fondamentalmente credo che fosse più interno, perché alla fine i centinaia di migliaia di centroamericani che hanno perso tutto a livello di coltivazioni o di casa addirittura con gli uragani Eta e Iota dell'anno scorso, che hanno perso il lavoro, perché la le risposte dei governi alla pandemia sono state molto inadeguate.
O semplicemente non si fanno scrupoli, non si fanno scrupoli e decidono comunque di ripartire, mi sembra.
Esatto, cioè, il messaggio non, alla fine la prima preoccupazione è riuscire a avere una vita e mettere il pane sulla tavola, eccetera, eccetera. Quindi che gli venga detto non venite, non cambia molto l'intenzione.
Non cambia molto. Grazie molto a Tiziano Breda, analista per il Centro America dell'International Crisis Group, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
25 de noviembre de 1975. Los representantes de una vasta organización represiva que se está gestando en el Cono Sur se reúnen clandestinamente en Santiago de Chile y pactan la sistematización del genocidio. Aquel día se formalizaba el nefasto plan que buscaría desangrar nuestro continente durante la siguiente década. El Plan Cóndor fue el operativo de inteligencia y coordinación de operaciones acordado entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, junto con los entonces gobiernos de derecha.
State ascoltando una ricostruzione di Canal Encuentro del piano Condor, questo schema orchestrato negli anni 70-80 tra le dittature in America Latina con lo scopo di mettere a tacere chi era intenzionato a contrastare questi regimi. Come vi dicevo, il 9 luglio scorso la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva 14 ex militari e gerarchi delle passate dittature sudamericane responsabili della scomparsa di diversi cittadini italiani. In questo processo rappresentava la parte civile Arturo Salemi, l'avvocato Arturo Salemi, che saluto. Buongiorno avvocato.
Buongiorno, sono l'avvocato Salerni, era uno dei difensori delle tante parti civili, perché erano tante, certo, le vittime di cui si è parlato all'interno del processo Piano Condor.
Ecco, avvocato Salemi, può spiegarci la valenza storica di questa sentenza?
Ma, innanzitutto già la prima sentenza, che è stata della Corte d'Assise di Roma e che risale ormai a 4 anni fa, aveva accertato non solo l'esistenza del piano Condor, ovvero dell'accordo tra le diverse dittature dell'America Latina per il sequestro, la tortura, l'uccisione dei dissidenti, degli oppositori, dei militanti sociali che da un paese dell'America Latina si rifugiavano in un altro, quindi l'accordo tra le dittature per arrivare a questo piano sistematico di crimini contro l'umanità. E già l'aveva fatto la prima sentenza della Corte di Assise di Roma. Però in realtà nella prima sentenza si erano soltanto attribuite le responsabilità, diciamo, ai grandi capi delle dittature civico-militari dell'America Latina degli anni 70, e quindi erano entrati in campo le dittature dentro il processo del Cile, del Paraguay, dell'Uruguay, della Bolivia, dell'Argentina e del Brasile e del Perù. E nel processo d'appello i giudici hanno ulteriormente accertato la responsabilità per i fatti omicidiari di quelli che sono stati definiti quadri intermedi, ma che poi non erano sostanzialmente dei quadri intermedi, ma erano i singoli organizzatori ed esecutori dei piani di omicidiari che si sono verificati nei diversi e singoli paesi, e quindi si è arrivati a quel numero di 28 ergastoli che la Corte di Cassazione poi ha confermato proprio l'altro giorno. Alcuni degli imputati nel frattempo, l'età, il tempo è passato, quindi sono morti, ma insomma il processo è stato importante per questo, perché per la prima volta in Europa si è arrivata a questa definizione chiara di che cos'era il piano criminale chiamato Operazione Condor, e poi perché abbiamo avuto la possibilità di ricostruire nelle aule di giustizia, a tanti anni di decennio, non solo la tragedia di chi è stato sequestrato, torturato ed è scomparso, il cui cadavere è scomparso, ma anche di quei familiari che all'infinito hanno ricercato i corpi dei loro figli, dei loro fratelli, delle loro sorelle, dei loro genitori. E questo è stato veramente un passaggio importante, è stata ricostruita una pagina di storia, ma anche una pagina terribili di tragedie che sono state consumate da quei regimi.
Ecco, ricordo che l'unico condannato residente in Italia è l'uruguaiano Jorge Néstor Troccoli, che è stato poi, dopo l'ultima sentenza, subito arrestato dai militari del Rossi, ora si trova nel carcere di Salerno, se non sbaglio.
Troccoli è stato riconosciuto responsabile di tanti sequestri e di tanti omicidi, non solo di cittadini italiani, perché dai cittadini italiani eravamo partiti per poter radicare di fronte alle nostre giurisdizioni questo processo, ma anche di altri cittadini uruguaiani, insomma, e sono tante le persone che sono scomparse. Una delle persone che io assistevo e ho assistito all'interno di questo procedimento era una ragazza per la morte dei cui genitori è stato condannato il Troccoli. Questa ragazza solo a 10 anni di età capì che le persone con cui aveva fino allora vissuto erano in realtà amici e collaboratori di coloro che avevano rapito, sequestrato e ucciso la mamma e il papà. E voi pensate il dramma terribile di capire a 10 anni che nei primi 10 anni della vita sei stata legata, hai avuto i primi sorrisi, le carezze, i primi ricordi con persone che in realtà mentivano, erano degli impostori, avevano costruito una situazione così terribile nella vita di questa persona, ed è una delle tante persone che è comparsa davanti ai nostri giudici togati e popolari, che hanno potuto immergersi in quelle vicende avvenute dall'altra parte dell'oceano e molti decenni fa. Però questo dimostra che,
certo,
come dire, la giustizia prima o poi arriva quando si tratta di crimini contro l'umanità.
Ecco, a questo proposito io ho letto una sua dichiarazione, credo proprio nel giorno della sentenza, in cui lei ha detto: si chiude un percorso di verità e giustizia avviato molti anni fa. Ecco, quando sentiamo parlare di verità e giustizia ci viene naturalmente da pensare al caso di Giulio Regeni, quindi questa vicenda, l'esito giudiziario di questa vicenda ci aiuta in qualche modo a non arrenderci mai nel chiedere verità e giustizia, ad avere sempre fiducia che si possano arrivare a una soluzione di questi casi complessi, anche a distanza di molto tempo, come dimostra questo
Argentina caso. In Argentina si dice nunca más, mai più. Il fatto di dire che su questi reati non si può mai chiudere un occhio su reati di questo tipo, insomma, che la giustizia si deve concentrare su questo, aiuta forse a costruire la speranza che aspetti così sistematici di violazione dei diritti umani non si abbiano più a verificare. Quindi la giustizia non è fine a se stessa, non è solo l'idea di dare una risposta ai familiari delle vittime. Io ho difeso la mamma del giovane Bellizzi, comparso in Argentina, un uruguaiano, uno studente di 22 anni che per anni assieme al marito ha inseguito la storia, cercare di capire dove era finito il corpo di questo ragazzo. Probabilmente sarà stato lanciato da un aereo come gli altri nel Mar della Plata.
Grazie avvocato Salerni per averci spiegato l'importanza di questa sentenza del processo sul sistema Condor. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto, di buona giornata da Roberto Zichitella.